Oggi sappiamo tutti bene che è la festa del Corpus Domini e ci ricordiamo il fatto che di per sé la festa del Corpus Domini andrebbe celebrata il giovedì scorso, cioè anzi non andrebbe celebrata, cioè è celebrata nella Chiesa Universale il giovedì, come è, perché si ripercorrono i passi del Giovedì Santo e però viene in Italia, viene trasferita la domenica per i motivi che sappiamo, per motivi economici, per motivi soprattutto per avere un'altra festività. E quest'anno di particolare c'è anche il fatto che a Roma non abbiamo avuto la processione del Corpus Domini con il Papa, perché il Papa farà la sua processione oggi a Ostia, che è una, sappiamo tutti dov'è, però forse non sappiamo che è ancora dentro la diocesi di Roma, e anche se alla periferia della diocesi di Roma, quindi rientra in questa logica dell'andare alle periferie del Papa. E l'idea del Papa è che non facendosi la processione del Corpus Domini, quella classica da San Giovanni Laterano, Santa Maria Maggiore, si faccia nelle parrocchie. Però noi nella nostra parrocchia non facciamo la processione del Corpus Domini, perché essendo la nostra parrocchia intitolata a San Giovanni Battista noi facciamo la processione di San Giovanni Battista, che è tra pochi giorni, il 24 giugno, no? Quindi chiaramente non si possono fare due processioni a così pochi giorni di distanza. Per cui oggi pomeriggio qui in chiesa ci sarà questa adorazione eucaristica, questa esposizione eucaristica dopo la messa delle 12:15 fino più o meno fino a mezzanotte, e quindi potremo andare. Anche se il senso della processione del Corpus Domini non è esattamente quella dell'adorazione eucaristica in chiesa. Chiaramente è sempre il senso quello dell'adorazione eucaristica, ma lo specifico del Corpus Domini è esattamente il senso della processione. Cioè della processione, poi si porta in processione, ma è il senso dell'andare di Gesù per le vie, per le strade. E per questo sono due giovedì, no? Cioè il Giovedì Santo e il Giovedì del Corpus Domini. Uno celebra Cristo entrambe celebrano Cristo nell'Eucaristia, però una celebra Cristo nell'Eucaristia in chiesa e una celebra Cristo nell'Eucaristia per strada. Io adesso non vi saprei ricordare, l'avevo cercato, l'avevo anche trovato, però adesso non me lo ricordo più esattamente quando e come nasce la processione del Corpus Domini, e sicuramente c'è qualche fatto straordinario collegato con qualche santo, qualche visione, qualcosa del genere, in Francia. E poi comunque intorno al 1200 questo modo di celebrare l'Eucaristia viene fatto proprio dalla Chiesa, tanto che viene commissionato ai testi della messa che utilizzeremo, sono di San Tommaso d'Aquino, anche quelli che usiamo noi sacerdoti nel breviario, no? Quindi San Tommaso appunto, quindi 1200, quindi siamo da quelle parti. E poi ci sono alcuni fatti straordinari, no? Che anche corroborano questa collaborano a questa celebrazione, cioè questo modo di celebrare il Signore. Possiamo dire, se dovremmo fare un discorso, diciamo così, un po' più, come posso dire, ecco, possiamo fare una lettura totalmente soprannaturale, no? Cioè per dire è successa una visione, è successo un miracolo. Certamente c'è anche una lettura che noi possiamo dare un po' più di consapevolezza della Chiesa, no? E cioè che cosa? Che la Chiesa si rende conto che Cristo non può essere adorato soltanto in Chiesa. E io adesso all'inizio della meditazione mi sono fermato qualche istante perché volevo, mi è venuta voglia di trovare, però adesso non l'ho trovato, così ho trovato soltanto qualche punto, ma sono tantissimi nel Vangelo, no? In cui si dice che Gesù camminava per una strada. Io ho trovato adesso questo del Vangelo di San Marco, quando Gesù sceglie i primi 12, si dice passando lungo il mare della Galilea. Ecco, passa, quindi queste frasi appunto indicano che cosa? Che ovviamente Gesù moltissime volte, cioè nella vita, ma sempre, ma comunque appunto nella vita pubblica, camminava per strada, no? E si muoveva, camminava per le strade. Era essere discepoli del Signore. Vi ricordate quando San Giovanni chiede a Gesù: Maestro, dove abiti? Era perché in realtà a diventare discepoli di un maestro voleva dire andare a vivere a casa sua. Ma invece la risposta di Gesù, vieni e vedi, appunto, non è un indirizzo. Non è che i discepoli di Gesù vanno a vivere con lui, nel senso di andare a vivere in una casa sua, in quel momento si trovano a Cafarnaum, no? Ma è invece andare a vivere con lui, ma in maniera itinerante, anche se io non penso che Gesù abbia vissuto, sono certo che Gesù non ha vissuto 3 anni per le strade, no? Gesù ha vissuto gli anni di vita pubblica in parte certamente per le strade, in parte anche tornando a Nazareth e continuando a fare il suo lavoro di falegname, perché aveva la mamma, no? Che non poteva abbandonare 3 anni così da sola, anche se Maria certamente un po' andava anche con loro, ma insomma, ecco, io penso che ci fosse una posizione sfumata, non radicale. Ma però quello che noi non dobbiamo fare è chiudere Gesù in chiesa. Non dobbiamo chiudere Gesù in chiesa. Sappiamo perfettamente, quindi ai tempi di Gesù le chiese non c'erano. Ai tempi di Gesù che cosa c'era? Ai tempi di Gesù c'era il Tempio di Gerusalemme, dove c'era l'Arca dell'Alleanza, e poi c'erano nei diversi paesi, città e villaggi c'era la sinagoga, che noi ovviamente la immaginiamo come una specie di chiesa, ma invece non c'entra nulla, no? La sinagoga è semplicemente il luogo, un po' come una moschea, un po' come una moschea, cioè il luogo nel quale ci si trova per pregare, per leggere la Bibbia. Nella moschea ovviamente si legge il Corano, ma non c'è una presenza, neanche per gli ebrei non c'è una presenza reale di Dio, no? Invece noi abbiamo le chiese. Ecco, per i tempi di Gesù non c'erano le chiese, c'era Gesù che era per le strade, e anche, lo sappiamo bene, ai tempi dei primi cristiani non c'erano le chiese. E poi che cosa avviene? Avviene che a un certo punto con Costantino la Chiesa diventa la religione, il cristianesimo diventa la religione ufficiale dell'impero, per cui comincia a avere giustamente i luoghi di culto, giustamente, perché chiaramente c'erano alcune case privilegiate dove si riunivano i primi cristiani per celebrare la messa, che oltretutto era in un giorno feriale per i pagani, no? Non era una domenica. Però era scomodo, voi pensate, invitare, non so, poi se un numero crescente di persone, chiaramente all'inizio era un vero e proprio pranzo, no? La messa, poi si è ridotto soltanto all'aspetto sacramentale, quindi non si andava lì, già nelle lettere di San Paolo si dice questa cosa, no? Che non si va a messa per mangiare, perché purtroppo succedeva questo, no? Che c'era della gente povera, che diventava cristiana anche proprio che dice almeno un pasto alla settimana lo faccio, insomma, no? Ecco, quindi non si andava lì per mangiare, si andava lì per, cioè bisognava andare per Cristo, no? Però poco per volta nasce questo luogo dedicato soltanto a Cristo. In realtà il avere l'Eucaristia è qualcosa che anche qui avere stabilmente l'Eucaristia nella Chiesa nasce nell'Alto Medioevo e c'era ai tempi di San Francesco, per esempio, le chiese non avevano l'Eucaristia, aveva l'Eucaristia soltanto la cattedrale. E comunque che cosa avviene? Avviene questa distanza tra il sacro e il profano. Che però lo Spirito Santo vuole superare. Ecco per cui tutte queste parole che vi ho detto servono per dire ok, oggi facciamo l'adorazione, oggi pomeriggio chi vuole, anch'io lo farò sicuramente, no? È molto bello andare a fare l'adorazione eucaristica in chiesa, però ricordiamoci tutto quello che abbiamo appena detto, cioè che nel cristianesimo il senso della festa di oggi è Cristo nelle vie, nella vita quotidiana. E noi ci possiamo ricordare, la famosissima frase di nostro padre, per cui all'epoca nella quale si costruivano tanti oratori, tante chiesette dentro Villa Tevere, che nostro padre diceva, però la nostra cella, riferendosi al mondo monastico, no? La nostra cella è la strada, la nostra cella è la strada. La nostra cella è la strada e se leggiamo appunto l'omelia di nostro padre in Gesù che passa, si intitola nella festa del Corpus Domini, lui di che cosa parla? Della parabola del seminatore che getta il seme, no? La scena di attualità, anche oggi come allora, il seminatore divino sparge la sua semente. L'opera della salvezza continua a compiersi e il Signore vuole servirsi di noi. Desidera che i cristiani aprano al suo amore tutti i sentieri della terra. Ci invita a propagare il messaggio divino fino agli ultimi confini del mondo. Vedete, no? Ci chiede che come cittadini della società ecclesiale di quella civile, svolgendo con fedeltà i nostri doveri, ciascuno di noi sappia essere un altro Cristo, santificando il lavoro professionale e i doveri del proprio Stato. Quindi, forse possiamo dire anche questo, da Gesù, che si trova nel tabernacolo, noi dobbiamo portarlo per le strade, deve essere nella nostra vita quotidiana. Però io volevo anche in questo momento riflettere sul fatto che anche noi dobbiamo essere per strada. Cioè, quindi portiamo Gesù per strada, ma non con l'idea di andare per strada e poi di tornare dentro la chiesa. Voi sapete che le monache di clausura non possono mai uscire, no, ovviamente per definizione non possono uscire dalla clausura. Esistono poi anche ordini religiosi, diciamo così, di vita attiva, no? Cosiddetta. Che cosa vuol dire? Che hanno una vita di comunità e però lungo la giornata fanno fare il loro compito. Possono essere negli ospedali, possono essere di tantissimi tipi, no? Escono e poi entrano, vanno e poi tornano. Ecco, noi dobbiamo stare attenti a non pensare così, perché noi dell'opera non dobbiamo pensare che il centro dell'opera sia il centro dell'opera. Il centro dell'opera non è il centro, inteso come casa nella quale abitano le persone, come i numerari e numerarie, numerari ausiliari che vivono, che scelgono il celibato. Perché invece, per definizione, le persone dell'opera sono proprio persone che stanno nella strada, o insomma, nella strada sono a casa loro, ma insomma che stanno nella vita quotidiana, nel profano, non nel sacro. E questo molte volte, per cui noi cerchiamo, vedete cosa dice qua nostro padre nell'omelia, nella festa del Corpus Domini, no? Ci chiede che come cittadini della società ecclesiale di quella civile, svolgendo con fedeltà i nostri doveri, ciascuno di noi sappia essere un altro Cristo, santificando il lavoro professionale. Ecco, torniamo quindi alla festa del Corpus Domini. Non dobbiamo farci prendere, allora, poi nella tradizione succedono le cose bellissime, no? Per cui chiaramente uno fa dei canti particolari, esistono tutti questi turiboli bellissimi con l'incenso, esistono il mettere petali per strada, fare dei disegni. Noi abbiamo alcune città, no? Del centro Italia, dell'Umbria, paesini che hanno queste infiorate bellissime, no? Ecco, tutto questo è molto bello, la tradizione popolare, ma è un simbolo, cioè si simboleggia in questo modo il fatto di fare festa perché c'è Cristo, ma non può essere quella la vita normale. Che cos'è la santificazione del lavoro quotidiano? La santificazione del lavoro quotidiano, ecco, quando si dice così, è in realtà attraverso la relazione del lavoro amare le persone. Cosa vuol dire amare le persone? Amare le persone vuol dire dar loro la nostra vita, cioè fare quello che ha fatto Cristo. Quindi, come posso dirti, in un certo senso, no? Noi vediamo che Gesù Cristo ama le persone certamente facendo i miracoli, no? Quindi toccandoli, certamente facendo i miracoli. Certamente facendo i miracoli, ma poi amandoli nella vita con le relazioni quotidiane del lavoro e dell'amicizia. Ecco, io vorrei che tornassimo proprio su quello che è l'essenza del nostro spirito. Io ho questa immagine, no? Che la mano destra, il braccio destro, si può anche fare il contrario, ma comunque, il braccio destro è il lavoro, il braccio sinistro è l'amicizia e i piedi sono la filiazione divina. Voi sapete che il fondamento dello spirito e l'opera, la filiazione divina. Ma cosa vuol dire questa filiazione divina? Perché detta così sta frase non si capisce niente. Perché la filiazione divina o figliolanza divina è semplicemente è chi è il figlio, cioè la seconda persona della Trinità è il figlio di Dio. Bene. Allora, cosa vuol dire che questa cosa è il fondamento del nostro spirito? Significa che noi consideriamo in maniera quotidiana il fatto di essere figli di Dio in Cristo, figli di Dio Padre in Cristo. Ma cosa vuol dire, questo è il punto, questa considerazione? Vuol dire che, questo è il punto, che noi siamo tutti fratelli e sorelle. Che siamo tutti fratelli e sorelle, no? Ieri sono stato a celebrare un battesimo e davanti a me c'era, poi abbiamo fatto chiaramente un piccolo, insomma, chiamiamolo un pranzo, un rinfresco, e davanti a me c'era la mamma del papà del bambino, e questa signora è una signora buddista e quindi mi ha raccontato tutto il pranzo il suo buddismo. Almeno il suo buddismo, e a un certo punto ha detto una cosa che io non sapevo, e se ho capito bene, che loro, lei comunque, cercano di farsi carico dei dolori del mondo, che è una cosa molto bella di per sé, no? E ecco, l'ho detta così questa frase, uno dice: ma perché io mi devo fare carico dei dolori del mondo? Cioè, c'erano abbastanza dei miei dolori, faccio pure carico dei dolori del mondo. E invece, chiaramente queste cose non le ho dette perché non era il caso, no? Ma noi cristiani ci facciamo carico dei dolori degli altri uomini perché sono nostri fratelli, capito? Perché sono nostri fratelli? Perché sono nostri fratelli? Perché siamo tutti figli di Dio Padre, tutti, eh? Questo è importante, perché ci sono i cooperatori acattolici, cioè non sono figli di Dio Padre soltanto i cristiani, siamo figli di Dio Padre tutti, ovviamente, perché siamo tutti, per la nostra fede, siamo tutti figli di Adamo ed Eva. Comunque siamo tutti figli da Modeo fino a un certo punto, ma siamo veramente tutti figli di Dio Padre. Per cui questo a me non importa se mia sorella, mio fratello è divorziato e risposato, vota Lega, 5 Stelle, è omosessuale, tiene la Juve, non lo so, tiene il Milan, non mi importa. Cioè, mi importa... Innanzitutto è mio fratello, poi ovviamente potrò discutere, ma innanzitutto tu comunque sei mio fratello. Ecco, ieri questo battesimo è stato molto bello perché, ma una cosa normalissima, no? Però si vede una famiglia che si vogliono bene, c'erano persone veramente molto diverse tra di loro, diversissime, adesso non voglio entrare nei particolari, però assolutamente molto diverse, però che erano tutti lì perché non si faceva il battesimo di questo bambino, quindi i genitori, papà, le famiglie, no? E c'erano praticamente tutti, c'erano tante persone. Perché? Perché quello che vinceva era questo, era il legame dell'essere fratello, cioè il legame dell'essere figlio. Ecco, questa è la filiazione divina. Per cui noi... Cos'è la santificazione del lavoro? Che io faccio da mangiare per i miei fratelli e per le mie sorelle. Poi è chiaro che c'è una differenza, nel senso che se la madre e la moglie che fa da mangiare in casa non si fa pagare, invece noi sì, giustamente, no? E quindi entra la dimensione del lavoro. Ma non è, cioè non è mai, cioè la santificazione, se no non è il lavoro, cioè la santificazione del lavoro professionale, no? È che io faccio un lavoro professionale per un mio fratello. Detto in parole semplici è questo. Detto in parole semplici è questo. Io faccio il mio lavoro professionale per un mio fratello. Cosa che è possibilissima, no? Se io avessi, io non ce l'ho, ma se avessi un fratello, una sorella che hanno un ristorante, andrei magari a mangiare da loro, chiaramente magari una volta non mi fanno manco pagare, ma poi insomma chiaramente pagherei, però loro che cosa fanno? Mi curano in maniera particolare, no? Ecco, allora, e questo della, lo si vede in tantissimi particolari. Io l'altro giorno ho intervistato un personaggio che forse per qualcuno di voi è importante, ho intervistato uno chef che si chiama Davide Oldani, io non sapevo chi fosse, quindi lui mi ha spiegato tante cose del suo lavoro, e quindi il fatto che far da mangiare non è far da mangiare soltanto, ma è costruire un ambiente per la persona, ecco, che è giustissimo. Aggiungiamo, se noi attraverso la filiazione divina dobbiamo capire questo, che siamo tutti fratelli e sorelle. Quindi non c'entra proprio nulla il fatto di portare fuori Gesù Cristo alle chiese, lo possiamo usare come metafora, portare Gesù Cristo fuori dalle chiese e portarlo nelle strade, ma voi sapete, no, che il Papa tante volte ha ricordato quei secoli in Cina, se non sbaglio la Cina, però forse mi sbaglio, in cui, no forse era già, non me lo ricordo, comunque in Oriente, in cui non c'era clero, no? E che quindi la Chiesa è andata avanti grazie al battesimo. Quindi cosa vuol dire? Che dei cristiani battezzavano, c'era il matrimonio ovviamente, perché per il matrimonio non c'è bisogno del prete, c'erano due sacramenti, battesimo e matrimonio, non c'è bisogno del prete. E Cristo era presente, quindi si trasmettevano le preghiere, la fede come se la ricordavano. Credo che ci fossero un clima di persecuzione, no? Per cui non potevano esserci sacerdoti, missionari. Ecco, ricordiamoci questa cosa. Se non ci fossero i preti, cosa cambierebbe? Per certi versi non cambierebbe nulla. Ecco, quella cosa che vi ho detto, no? Per molti secoli non c'era l'adorazione eucaristica. Perché l'Eucaristia veniva conservata, ma nelle chiese, in un lato, in un angolo, diciamo così, e veniva conservata per i malati. Era come viatico, diciamo così, no? Ma non c'era l'adorazione eucaristica. Non che l'adorazione eucaristica sia una cosa cattiva, per carità, ma dobbiamo, cioè la festa di oggi, quello che ci fa capire è che noi dobbiamo uscire. Bene, allora, abbiamo finito il nostro tempo, chiediamo alla Madonna di essere per strada, di essere cristiani per strada. Chiediamogli di essere veramente, di poter vivere con la nostra vita questa festa del Corpus Domini, che non possiamo vivere, penso che nessuno di noi oggi andrà a Ostia alla processione del Papa, quindi che non possiamo vivere come... così, con la processione liturgica, ma lo viviamo con la processione del nostro cuore.